che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione vi da un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai batto di uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci può trovare?
Buonasera a tutti e benvenuti in questa puntata del 22 novembre di Baraonda Controinformazione Studentesca. Oggi qui in sala con me ci sono tante studentesse, tre studentesse del liceo Righi e un compagno sempre del liceo Righi che mi accompagneranno e vi guideranno, voi radioascoltatori e radioascoltatrici, in questa presentazione della giornata del 25 novembre e avremo anche l'occasione di raccontarvi delle storie molto 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 forti che ci sono state raccontate e che purtroppo molte ragazze hanno vissuto nella loro vita. E le notizie di questa settimana, anzi di questa mattina alle ore 4:30, sono che quattro licei del terzo municipio di Roma, quindi il liceo Classico Orazio, il liceo scientifico Nomentano, e il liceo scientifico sportivo e tecnico elettronico Archimede Pacinotti e il liceo Aristofane hanno occupato le loro scuole, e avrete modo nei prossimi giorni di sentire delle corrispondenze con i ragazzi e le ragazze che sono questa mattina entrati, hanno preso possesso delle loro strutture e a seguito ha occupato anche il liceo Colonna. Ma direi che abbiamo narrato abbastanza notizie e che è il momento di entrare nel fulcro di questa nostra puntata, che ci prenderà non poco tempo da raccontare e da presentare, perché è una questione molto spinosa e di grande importanza per tutti e tutte e per la società. Quindi do il benvenuto alle compagne in sala e passo la parola.
Buonasera a tutti. Prima di lasciare la parola alle compagne, volevo ricordare, come facciamo un po' in ogni trasmissione, ma soprattutto questa volta, visto che è un argomento così delicato e così importante, che se volete intervenire e avete qualcosa da dire a questo proposito, noi siamo veramente non vediamo l'ora proprio di ascoltare le vostre testimonianze al numero 06 49 17 50. E ripetiamo 06 49 17 50 per chi volesse intervenire, grazie.
E quindi, dopo questo gentile ricordo del compagno qui in sala, voce a voi ragazze.
Grazie mille Fulvio e Luca per averci introdotto. Io sono Francesca, una ragazza del liceo Righi e allora, oggi ci troviamo qui per parlare del 25 novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Volevo dare un po' di dati all'inizio e la situazione in Italia oggi 22 novembre 2021 è questa. I dati sono presi dal sito Istat. Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, quindi 6 milioni e 788 mila donne, hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Purtroppo questo dato non è da reputare al 100% veritiero, perché tantissime donne ancora oggi non denunciano e perché è escluso un dato molto importante, di cui poi in serata appunto parleremo, che è quello della violenza psicologica, un argomento di cui si parla ancora purtroppo troppo poco. Però andiamo avanti per step. Vorrei parlare del perché le donne non denunciano. Veniamo tra l'altro da uno scandalo che è uscito poco tempo fa, in cui in prima serata su Rete 4 una giornalista, parlando di violenza sulle donne, è riuscita a recitare la seguente frase: è lecito domandarsi, questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c'è stato anche un comportamento esasperante, esagerato anche dall'altra parte? Ecco, questa frase racchiude il motivo principale per cui le donne non riescono a denunciare le violenze che subiscono: il senso di colpa. Quando una donna subisce una violenza, infatti, nella maggior parte dei casi si sentirà sempre responsabile del reato di cui è stata vittima. Ecco, questo fenomeno ha un nome preciso e si chiama victim blaming, ovvero colpevolizzazione della vittima. Insomma, il famoso te lo sei cercata, per capirci. Questo fenomeno fa parte di una cultura patriarcale che da sempre punta a deresponsabilizzare l'uomo, spartendo la colpa di una violenza tra la vittima e il carnefice, in un panorama in cui però il carnefice parte sempre un gradino più in alto. Il victim blaming fa parte di un sistema duro a distruggersi, che non solo rende difficile alle donne denunciare le violenze subite, ma rende difficile anche semplicemente riconoscere queste violenze. Anche questo sistema ha un nome preciso, si chiama cultura dello stupro. In questo sistema la violenza di genere è normalizzata ed è infatti da qui che nasce la celebre frase «non è normale che sia normale». La cultura dello stupro è evidente nella vita di tutti i giorni ed è costituita da vari elementi più o meno espliciti di cui oggi andremo a parlare. Darle un nome, secondo noi tutte, è importantissimo per riconoscerla, catalogarla e infine insieme abbatterla. E comunque oggi, oltre appunto a dare questi dati, a parlare un po' più nello specifico del nome di questi fenomeni, a descriverveli insieme, vorremmo anche parlare di delle esperienze che purtroppo abbiamo vissuto, e quindi lascio la parola a una mia compagna che racconterà di un'esperienza, rinnovando l'invito che ha fatto il compagno prima. Rinnovando l'invito che ha fatto il compagno prima di chiamare nel caso in cui si volesse raccontare un'esperienza personale.
Non penso si possa neanche immaginare cosa significhi sentirsi fuori posto ovunque per colpa di qualcuno che ruba la tua intimità quando sei ancora una bambina e non puoi capire cosa stia succedendo. Era una bambina di 7 anni, era felice e spensierata. Il fine settimana andava con suo padre a trovare una donna, la nonna, ormai anziana, e molte volte rimaneva con lei quando suo padre aveva un appuntamento di lavoro. Rimaneva con sua nonna e con un signore che l'aiutava nelle faccende di casa. I giorni passavano e la bimba aveva instaurato una sorta di legame con quell'uomo. Giocava con lui e inizialmente si divertiva, finché non successe quello che non sarebbe mai dovuto succedere. Da quel giorno la bimba di 7 anni cambiò completamente, non era più la stessa. Lei questo cambiamento non lo fece percepire a nessuno. Era così tanto brava a nascondere i propri sentimenti che per gli altri era ancora la solita. Questa persona non la vide più perché la sua nonna si rese conto che c'era qualcosa che non andava e lo licenziò. Gli anni passavano, ma la bambina non riusciva a dormire la notte. Metteva la faccia nel cuscino per non far sentire ai genitori che piangeva. Non riusciva più a entrare a casa della nonna. Le faceva paura anche soltanto incrociare lo sguardo di uno sconosciuto. Crescendo, quell'incubo cresceva insieme a lei. Era ormai una ragazza, sentiva di essere diversa dalle sue amiche. Lei non riusciva neanche a pensare a quel primo bacio che tutte avevano dato e prima o poi avrebbe dovuto dare anche lei. Non riusciva ad uscire con un ragazzo per paura. Paura che potesse rivivere ciò che l'aveva cambiata così tanto. Perché non aveva detto niente ai suoi genitori? Perché aveva paura che si potessero arrabbiare con lei. Lei si sentiva in colpa e in parte un pezzo di questo senso di colpa le è rimasto dentro. 10 marzo 2021, dopo un pomeriggio passato con le sue amiche, le prime persone alle quali è riuscita a parlare di quello che le è successo va dal padre e si libera di quell'enorme peso che portava sulle spalle da quando era piccola. La prima cosa che chiede al padre, però, è che lui non si arrabbi con lei. Lei si sentiva complice. Oggi sta iniziando a superare questo grande ostacolo. Ci sta provando e ci riuscirà. Era una bambina di 7 anni, era felice e spensierata.
Ringrazio la compagna per la storia estremamente toccante che ci ha raccontato. E sono parole estremamente difficili da sentire e molto turbanti per tutti noi qui presenti. E purtroppo questi sono i figli del nostro sistema, siamo noi maschi che ci sentiamo in diritto di fare queste cose perché qualcuno ci ha insegnato che è così. E purtroppo credo che nessuno dei qui presenti vorrebbe che fosse così, nessuno al mondo dovrebbe volere che questa cosa possa andare avanti. Nessuna vita di una persona, di una ragazza, di una bambina o di un'adulta o di un adulto dovrebbe poter essere turbata da una persona estranea in maniera così forte e soprattutto per sempre. Nessuno dovrebbe permettersi mai di prendere una persona, prendere il suo corpo e contro la volontà di questa persona farci quello che vuole e per di più poi per colpa della nostra società fare in modo che questa persona si sente come se fosse colpa sua, come se non fosse colpa della persona che l'ha violata, come se fosse colpa di lei che è stata violata. Credo che questo è un qualcosa che ci debba far riflettere tutti e tutte, che dovrebbe portarci a lottare per i diritti di tutte quelle persone che hanno subito o rischiano di subire violenze di qualsiasi genere. Sinceramente sono molto molto turbato dal racconto della compagna e non so bene come reagire. Forse le compagne qui in sala hanno qualche parola in più da raccontare o da aggiungere a quello che ha appena detto, che ho detto io.
Penso sia più che lecito riconoscere questo grandissimo atto di coraggio che è stato compiuto da questa nostra compagna, e perché ritengo che molte donne oggi che hanno subito questo tipo di violenze, che non sono soltanto violenze fisiche ma anche di tipo psicologico e verbale, e che purtroppo sono capitano nella nostra quotidianità e nella quotidianità di moltissime persone, e pensano che una parte di loro, che è la parte che le rende poi esseri umani, degli semplici esseri umani, è come se fosse stata strappata da loro e si sentono per tutta la vita come se stessero rincorrendo quella parte di loro che poi è la loro umanità, che sembra poi così lontana. E per riallacciarmi al concetto del senso di colpa, che diciamo che cresce all'interno di una donna che vive determinate esperienze, ho letto un articolo del giornalista Carlo Carena sul Sole 24 Ore del 21 novembre e parla di una matrona romana. Questo perché può essere utile, ritengo possa essere utile fare un salto nel passato, perché molte volte, anzi a scuola quasi sempre, non si parla di questi argomenti come se fossero un tabù e come se la storia dovesse quasi annebbiare determinati episodi. E si parla di una matrona romana, quindi in un tempo molto antico e molto antecedente rispetto al nostro, che era la moglie di Collatino, ovvero il nipote del re Tarquinio il Superbo e il settimo re di Roma. E questa donna le vennero tirati i capelli, nello specifico, e venne stuprata poi, nonostante cercasse di ribellarsi, dal figlio di Tarquinio il Superbo. E questa allora, il giorno seguente, si rivelò, insomma, questo avvenimento al padre e poi si uccise ai suoi piedi. Ma è importante notare come nel corso della storia molti poeti, narratori, filosofi, moralisti abbiano parlato di lei, e soprattutto è molto attuale il modo in cui l'hanno fatto, perché per esempio poeti, narratori, insomma, del Settecento dicono esplicitamente che è tutto molto bello e sì, la donna, questa donna ha subito una violenza, ma in realtà se l'è goduta, e quindi non è giusto che venga colpevolizzato chi ha compiuto questa violenza. Poi però a cambiare completamente questa visione, che poi è estremamente attuale, perché molto spesso donne vengono giudicate in questo modo e si sentono questi commenti da giudicare atroci, a mio parere. E è un filosofo, Sant'Agostino, che era un filosofo, vescovo e teologo romano che visse tra il IV e il V secolo, che dice che non elogia tanto le virtù dell'innocenza, della pudicizia di questa matrona, ma afferma che lei ha ucciso un innocente, perché lei non aveva nessuna colpa, e questo suo suicidio era un'ingiustizia irrazionale, e invece da punire è chi ha compiuto questo reato, che è un reato proprio contro l'umanità.
Se posso aggiungere, io intanto ringrazio tantissimo la compagna per il gesto molto molto coraggioso che è riuscita a fare qui oggi davanti a noi, davanti alle persone che ci stanno ascoltando. Grazie davvero, non è facile sicuramente parlare di qualcosa che ancora oggi fa stare così tanto male. E vorrei parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e a cui mi sono interessata solamente negli ultimi mesi, che è quello di come il carnefice viene disegnato nei media e nell'opinione comune, cioè l'immagine dell'uomo stupratore o violento come se fosse un mostro, come se fosse malato, quando invece di malato non c'è proprio nulla, è anzi il figlio sano di un sistema che si basa appunto su queste dinamiche, su dinamiche di potere che si vanno a instaurare nelle relazioni tra uomo e donna, in cui appunto la donna è vista come succube, come sicuramente figura secondaria nella coppia, che non può appunto avere una voce propria, ma che deve sottostare al giudizio del partner. Ed è proprio da questo che dobbiamo ribellarci, che dobbiamo scappare, quindi. Le famose testate giornalistiche che ancora parlano di delitto d'onore, che ancora parlano di troppo amore che ha portato l'uomo a uccidere la donna o a violentarla ripetutamente, non è normale, non è qualcosa che dovrebbe passare al pensiero comune, ecco. Quindi invito anche a fare attenzione alle testate giornalistiche, a come vengono raccontati questi episodi di violenza, perché il come vengono raccontati definisce anche come vengono percepiti e come viene percepito il carnefice specialmente.
Adesso, molto per prenderci una pausa di riflessione noi, che è certamente necessaria qui in sala, andiamo ad ascoltare una canzone anche molto famosa su YouTube, ha più di 50 milioni di views, che cade molto molto a tema, quindi lascio a voi l'ascolto di questa canzone e noi ci risentiamo appena finisce.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Till it happens to you, you won't know
you gotta get up and move on.
Compagni e compagne, eccoci tornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa. Il clima in sala si è un po' ridisteso e ne colgo l'occasione anche per dare il benvenuto a una nostra compagna De Righi che è venuta a trovarci anche oggi. E adesso volevamo introdurre un tema che secondo me si ricollega un po' a entrambi gli interventi delle compagne di prima, insomma, e sicuramente il tema del linguaggio e di come questo poi sia stato influenzato durante la storia proprio da questo sessismo ricorrente, da questo filo sessista ricorrente di cui parlava prima la compagna, e di come un retaggio di questo esista ancora ad oggi, persista ancora ad oggi, di come dovremmo insomma combatterlo.
Come ha detto il mio compagno, pensavamo fosse giusto introdurre questo argomento del sessismo a livello linguistico, perché non esiste solamente, come abbiamo detto prima, una violenza di tipo fisico, anche psicologico, esiste anche quella violenza che avviene a livello verbale ed è poi la violenza dell'intero sistema in cui ci troviamo a vivere ora, perché le parole sono come delle pietre e così sono così pesanti come delle pietre. Infatti esiste questo fondamento, ad esempio, della lingua non solo italiana ma di molte altre lingue, e che appunto afferma che il maschile è universale, che quindi è come se inglobasse il femminile, non è marcato, mentre il femminile è marcato e rappresenta proprio una differenza, e sarebbe necessario invece eliminare questo problema, ma anche quello di magari insulti che sono prettamente rivolti alle donne, come ad esempio lo slut shaming, che poi è anche aiutato dalla rete internet, insomma dai social media, ma comunque non esiste grazie a quelli, esiste già da prima e magari questi ne aiutano la diffusione. Per questo motivo sarebbe fondamentale prendere consapevolezza dell'esistenza di questo problema, perché essere consapevoli e riconoscere l'esistenza di questo determinato problema, come di molti altri, permette di avere la libertà di scegliere da quale parte porsi, da quale parte stare.
Sono completamente d'accordo con la compagna e mi ricollego sempre parlando di cultura dello stupro, perché poi alla fine si torna sempre a quello. Leggendo un saggio sulla violenza di genere ho appunto visto una piramide della cultura dello stupro, al cui apice erano appunto posti tutti quegli atteggiamenti, quei fenomeni violenti più espliciti, appunto come il femminicidio, come lo stupro, e alla base invece quei comportamenti e quelle violenze perpetrate in maniera più subdola, quotidianamente, e tra questi appunto trovavamo il linguaggio sessista. Io spesso mi trovo a confrontarmi con miei coetanei e mie coetanee parlando appunto di linguaggio sessista, e spesso vengo etichettata come la pesante del gruppo che ha sempre qualcosa da ridire, la buonista, quella del politicamente corretto. Però non è così, perché io credo che che dal linguaggio di un popolo si possa capire anche il retaggio culturale di quest'ultimo, e penso che infatti il linguaggio faccia proprio capire quali sono diciamo le credenze sociali e culturali a cui appunto una nazione si appoggia. Troppo spesso infatti sento dire anche da figure diciamo abbastanza importanti, da ministre per esempio, che non vogliono essere chiamate ministra ma vogliono essere chiamata ministro, perché il nome della professione non le definisce in quanto donne, e specialmente che se una donna vuole essere chiamata ministra, che va bene che la si chiami ministra, ma io voglio essere chiamata ministro e quindi voglio che mi si chiami così, perché lo reputo il nome della professione, non mi definisce ne mi svaluta. Purtroppo questo ragionamento torna sempre a quel retaggio culturale di cui stiamo parlando, no? Per cui esiste il maschile universale di cui parlava la compagna, da cui ovviamente la donna è esclusa. Perché? Perché da professioni di questo genere, da professioni di rappresentanza politica e sociale, le donne sono sempre state escluse. E come a livello culturale sta avvenendo un cambiamento, perché questo va riconosciuto, un cambiamento finalmente è visibile, c'è una luce in fondo al tunnel. Ecco, questo cambiamento dovrebbe essere apportato anche nel linguaggio, in quanto è l'ultimo rappresentante di un pensiero comune. E se vuole parlare il mio compagno, no. Continua, bene. Ecco, spesso sui social ci si imbatte in frasi davvero, davvero aberranti, spesso quando donne, specialmente se sono i famosi virgolettati poteri alti, vengono completamente bombardate da insulti di ogni tipo, specialmente insulti sessisti. Ecco, una volta mi sono imbattuta in questo commento in cui una donna si esprimeva contro un deputato, e questo deputato le risponde con virgolettato: torna ai fornelli, cara. Ecco, ora, una frase del genere può essere divisa in due parti, e entrambe le parti possono essere analizzate. La prima è torna ai fornelli, quindi sempre quel retaggio patriarcale, gli stereotipi di genere, la donna deve sempre stare in cucina, non ha nient'altro da fare, insomma. E la parte più interessante, però, perché anche la meno esplicita, cara. Ecco, questo non so neanche come chiamarlo in italiano, questo, vabbè, diminutivo, chiamiamolo così, ecco, dimostra sempre quanto alle donne ci si riferisca con amichevolezza, no? Come se ci si
si stesse, diciamo, confrontando con un bambino. Perché? Perché vengono viste come meno degne di rispetto, o comunque meno degne di magari rappresentare anche il ruolo che si trovano a rappresentare. E questo avviene anche quando molto spesso, ritorno alle testate giornalistiche di cui parlavo prima, ma anche quando vengono semplicemente presentate in un programma televisivo, le donne vengono presentate con il solo nome. Fateci caso, quando si parla di una donna si parla solo del nome di quest'ultima e non del cognome. Perché? Perché è meno importante, perché appunto tende a svalutare la figura e a renderla in qualche modo anche meno rappresentativa, meno seria, se posso dirlo.
E per ricollegarmi a quello che diceva la compagna, volevo fare un esempio pratico che mi è capitato ieri di... Per ricollegarmi a quello che diceva la compagna, volevo insomma fare un esempio pratico di quello che stava appunto accennando, che ieri ho potuto ascoltare per esempio in televisione. Stavo sentendo un attimo la televisione e ho sentito parlare una nota giornalista del Fatto Quotidiano, che parlava appunto di come sui social lei abbia ricevuto spesso degli insulti legati proprio semplicemente al suo essere donna, e che questi insulti poi si sono evoluti col tempo. E secondo me questa forse è la cosa che più l'ha colpita, anche che le ha causato anche dei problemi, perché insomma non si sono limitati soltanto a i classici insulti, quelli che noi un po' tutti conosciamo, legati un po' all'ambito sessuale, ma poi col tempo sono andati a colpirla proprio nel profondo, in base ad esempio lei ha avuto un problema, una malattia insomma, che l'ha portata ad ingrassare di parecchi chili, e dopo 2 anni ha avuto appunto ha notato che gli insulti erano cambiati dall'ambito appunto di virgolettato appunto prostituta, all'ambito invece di insomma virgolettato cicciona. E questi insulti che mutano col tempo poi sono quelli più pericolosi, perché non sono così generali da insomma dire ci passiamo sopra e vabbè, invece no, questi sono proprio insulti che vanno a colpire nel profondo, e secondo me sono quelli che più colpiscono e che più poi danneggiano la psiche. E secondo me quindi sarebbe importante sottolineare come durante la vita di una donna essa possa incorrere in più insulti, in insulti diversi, che sono poi legati a quello che sono appunto le tradizioni, insomma le facies culturali che tutti conosciamo, quindi quei luoghi comuni a cui spesso ci si attacca per insultare una ragazza, insomma.
Io sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i miei compagni fino adesso, e la mia riflessione era in realtà sul linguaggio in generale, che io mi sono accorta sentendo le persone per strada, ma anche le persone che conosco parlare, che nei nostri giorni si è perso un po' e si è smesso un po' di dare importanza al nostro linguaggio, come se alla fine potessimo dire quello che vogliamo perché sta all'altra persona che ci ascolta interpretare quello che stiamo dicendo. E invece appunto, per parlare di questa tematica femminista, va analizzato proprio come al giorno d'oggi trattiamo il tema del linguaggio in generale, e secondo me invece dovremmo dargli molta più importanza, perché appunto è proprio da questo, come diceva la mia compagna prima, che partono tutte le problematiche di genere, partono gli stereotipi. E molto spesso ho sentito dire: ma per quale motivo vi attaccate a queste cose, sono cose futili? E per esempio, per quanto riguarda tutti è generico, non è maschile, è un termine che ingloba tutto quanto, quindi maschi e femmine, però non è così, perché il femminile di tutti è tutte, quindi per quale motivo ogni volta che mi devo esprimere per inglobare tutte quante le persone devo utilizzare un genere maschile? E quindi niente, secondo me invece dovremmo proprio partire da questa idea del linguaggio, imparare ad esprimerci e... scusate, e niente, questo.
Certamente, appunto, come dicono le compagne, il linguaggio è un tema iniziale, che è forse la cosa che viviamo tutti più spesso senza accorgercene, che ci fa capire come la nostra società sia quasi solo e soltanto incentrata sul genere che definiamo maschile e trascuri tutti gli altri generi, che siano femminile o altro. E questo certamente è una cosa che non sarebbe troppo difficile cambiare, basterebbe avere la volontà di farlo e iniziare a insegnare alle nuove generazioni e alle vecchie, tra virgolette, a non discriminare, a non usare il maschile per indicare un gruppo di persone in cui ci sono anche persone che non sono maschi, e semplicemente a sensibilizzare su questo tema. Purtroppo sembra che al di fuori dei gruppi che si occupano prettamente di questo e di tematiche legate alla lotta per i diritti delle donne, nessuno abbia questa volontà di riformare finalmente il nostro linguaggio, la nostra parlata quotidiana. È una cosa che certamente è molto scoraggiante, ma non credo che niente e nessuno ci fermerà, e non credo che niente e nessuno fermerà le compagne agguerrite che vedo oggi in sala, che mi sorridono per farmi cenno di sì.
Io volevo ribadire che se qualcuno vuole intervenire nella nostra conversazione e magari chiamarci da casa per esprimere la propria opinione rispetto a quello che stiamo dicendo, è ben accetto, perché comunque appunto il dialogo non si limiti solamente alle persone che sono qui in sala, ma anche ai nostri ascoltatori. Quindi il numero è...
Il numero lo leggo io, che la compagna sennò si deve girare e fare strane contorsioni attorno al microfono, è 06 491 750. Chiamateci tutti se volete, tutti e tutte se volete, vedete la cavolata la stavo facendo pure io, se volete intervenire, e noi siamo aperti a interventi da chiunque. I microfoni di questa radio sono aperti a interventi da chiunque, intanto per darvi il tempo di prendere le vostre dita e spiaccicarle sulla tastiera del vostro telefono per chiamarci, perché sicuramente avrete questa grande fretta. Vi lascio con un breve pezzo musicale e ci risentiamo tra qualche minuto. E proprio a proposito di questa canzone, è intervenuta dall'altra stanza qualche istante fa una compagna di Radio Onda Rossa, che ci raccontava come, cosa a me almeno totalmente sconosciuta, alcuni versi, gli ultimi versi che abbiamo sentito, che di questa canzone, che tradotti dallo spagnolo all'italiano ci raccontano un qualcosa che sta sulle linee del dormi tranquilla bambina innocente, che sui tuoi sogni veglia il tuo amante carabiniere, e ci raccontava come appunto questi carabineros siano in realtà i peggiori dei peggiori per quanto riguarda il proteggere le donne, che normalmente si danno a stupri di giovani ragazze senza nessun controllo e senza nessuna punizione, e come questo sia nel loro inno che veniva fatto imparare a scuola a tutti i ragazzi e le ragazze, e che quindi come inculcare questo concetto del poliziotto che ti protegge dentro a tutti, quando poi invece il poliziotto è proprio la persona che prende e ti violenta, quando in realtà il suo ruolo sarebbe di proteggerti e di aiutarti.
E a questo proposito abbiamo organizzato nella nostra scuola una conferenza con un'attivista femminista che si chiama Wendy Galarza, che un po' di tempo fa, in una manifestazione assolutamente tranquilla in Messico, appunto perché stava protestando, si è presa due proiettili sulla coscia ed è rimasta gravemente ferita. E questa ragazza verrà da noi, e appunto grazie ad Amnesty International parlare della sua storia e a raccontarci appunto qual è stata la sua avventura in questa situazione.
Per ricollegarmi a quello che ha detto la mia compagna adesso, è possibile creare degli ambienti in cui si possa parlare di determinati argomenti senza che appunto venga steso un velo sopra di questi e venga reso impossibile parlarne, oppure come se ci si dovesse vergognare di ciò che è successo o succede. Infatti, come abbiamo ribadito molte volte finora, è necessario che avvenga una forte sensibilizzazione riguardo a questi temi, perché molto spesso si sentono notizie al telegiornale, si leggono notizie sui giornali o comunque su internet, e magari la prima cosa che viene in mente di dire è mi dispiace, però poi si cambia canale, si volta pagina e non ci si fa più caso. In realtà no, ci si deve fare caso, è fondamentale farci caso perché cambi qualcosa.
Sono molto d'accordo con la compagna, e su questo mi ricollego parlando di quanto sia importante la sensibilizzazione all'interno delle scuole, perché alla fine è lì che inizia la formazione delle cittadine e dei cittadini, che quindi poi si sentono e sono effettivamente pronti e pronte ad affrontare il mondo che li aspetta. E infatti credo che ancora oggi purtroppo si parli troppo poco di violenza di genere e di femminismo all'interno delle scuole. Almeno io, da quando ho iniziato la scuola, quindi già dalla prima elementare, pochissime volte mi è capitato di poter assistere a conferenze o corsi su questi temi. Quando invece sarebbe molto importante, perché la formazione di noi ragazze e ragazzi avviene appunto in primis a scuola, e anche poi nelle famiglie, e purtroppo ancora oggi, nonostante si stiano facendo passi avanti, notevoli passi avanti, specialmente per quanto riguarda gli stereotipi di genere, si nota ancora molto quanto le ragazze e i ragazzi subiscano un comportamento diverso anche all'interno della famiglia. Il banale chiedere a una bambina appena la si incontra: ma quindi ce l'hai il fidanzatino? Rispetto che a chiederle: Ma quindi come va a scuola? Qual è la tua materia preferita a scuola? Come sono i tuoi maestri? Cosa ne pensi? Ovviamente non è
che anche, se posso interrompere la compagna, anche semplicemente la classica domanda che si fa ai bambini delle elementari: cosa vuoi fare da grande? Il maschio ti risponderà il pompiere, l'astronauta, il poliziotto, il giudice, l'avvocato. La ragazza ti risponderà l'infermiera o la casalinga. A volte l'astronauta ormai, però generalmente si tiene comunque questa distinzione che è imposta dalla società. Perché una ragazza non può essere un pompiere? Perché una ragazza non può essere una poliziotta? Perché non può essere un giornalista famoso che va in TV? O perché un ragazzo invece non può essere infermiere o non può fare il cameriere in un bar?
Esattamente, sono d'accordo e penso che queste risposte non derivino dal fatto che la bambina è una bambina e il bambino è un bambino, ma derivino da dei retaggi culturali che purtroppo anche i bambini hanno, e specialmente nei bambini si notano, perché appunto i bambini sono i più sinceri di tutti e tutte, e si notano perché avvengono appunto a causa degli input che questi bambini e queste bambine hanno, no? Anche a livello dei film, dei libri che gli si pone davanti. Le famose principesse che tutte noi abbiamo visto sicuramente da bambine, la principessa che aspetta il principe azzurro per essere salvata perché da sola non ce la può proprio fare. Tutte queste manifestazioni, tutte queste, diciamo, tutti questi film, tutti questi libri hanno sicuramente un'influenza sul pensiero delle bambine e dei bambini, un'influenza che poi si manifesta sempre di più man mano che si cresce, perché si somma anche ad influenze ancora più negative da parte, man mano che insomma il bambino e la bambina si aprono alla società. E quindi in questo senso io apprezzo sempre di più tutte quelle case editrici o quei registi che cercano di annullare questi stereotipi di genere, che poi credo che siano anche alla base dei comportamenti violenti che poi si vanno a manifestare. Ovviamente questi sono una concatenazione di diversi motivi, però credo sinceramente che gli stereotipi di genere siano uno dei punti saldi di questi, insomma.
Concordo pienamente con quello che ha appena detto la mia compagna, e posso aggiungere qualcosa riguardo a una mia esperienza personale che mi ha reso molto orgogliosa del fatto che comunque esistono delle persone che cercano di cambiare. E per esempio io alle medie ho avuto una professoressa che ammiro, che ci ha permesso di realizzare una didattica alternativa, perché ci ha proposto, inizialmente ci ha posto una domanda, ci ha chiesto quali fossero i nostri sogni, e poi ci ha proposto un progetto che si intitolava Women Making History, mi sembra, e poi ci ha suddiviso in più gruppi. E ognuno di questi aveva il compito di analizzare la vita di alcune figure femminili che nella storia hanno rappresentato degli esempi, perché hanno lottato per quello che sognavano ed erano degli esempi di donne emancipate che appunto hanno lottato durante tutta la loro vita per combattere contro gli stereotipi. E quindi questa è la dimostrazione che si deve, non solo se ne può, ma si deve parlare di determinati argomenti a scuola, perché come ha detto la mia compagna prima e come comunque abbiamo detto prima, è fondamentale l'ambiente scolastico, in quanto ci forma non solo come studenti ma come proprio cittadini del mondo, o almeno dovrebbe farlo.
Proprio per questo essere fondamentale dell'ambiente scolastico, rilancerei, adesso non ricordandole tutte le iniziative che dagli studenti e le studentesse in media partono all'interno delle scuole, proprio per colmare questa profonda mancanza dell'istruzione pubblica, che sarebbe sì tanto facile da colmare da parte del Ministero, ma allo stesso tempo nel 2021 in Italia tanto 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 controversa e oggetto di polemiche da certi politici che la pensano in una maniera che non ho problemi a definire completamente sbagliata, e di una persona che è rimasta ferma al 1600 e non si è resa conto che sono passati 5 secoli praticamente. E quindi appunto l'importanza di ciò che avviene nelle scuole è proprio quella che di formare i ragazzi e le ragazze, e di dargli un'istruzione che gli permetta di poter poi nella loro vita non discriminare nessuno e nessuna. Su questo forse qualcun altro in sala si vuole esprimere, e lascio la parola alle compagne.
Sì, in questo senso io invece vorrei parlare di quanto sia importante anche la partecipazione maschile nel movimento femminista, perché purtroppo, essendo io una ragazza che da qualche anno, 3-4 anni più o meno, si è affacciata a queste battaglie, ha iniziato a combatterle quotidianamente nel mio piccolo, insieme anche alle mie compagne e ai miei compagni del collettivo della mia scuola, ho notato quanto, quando si parli di questi temi, appunto di femminismo, di violenza di genere, siano sempre le donne a parlarne. E questo è ovviamente importantissimo, perché essendo quelle che in ultimo diciamo la subiscono, è importantissimo che noi ne parliamo e che portiamo le nostre esperienze. Però ogni volta che una persona che non fa parte di una minoranza, anche se nel caso delle donne questa è una cosa che si dice forse troppo poco, siamo l'unica minoranza che è una maggioranza, ogni volta che una battaglia di una minoranza viene portata avanti da una persona che non fa parte di questa minoranza, quest'ultima avrà sempre più voce. E questa è una cosa che ovviamente io dico a malincuore, però è vera. Insomma, usare il vostro privilegio, mi rivolgo a voi anche qui in sala, per distruggere il vostro privilegio.
Infatti molto spesso si vedono video in cui si parla di femminismo e molto spesso sono solamente donne a parlare di questa tematica. Invece va distrutto questo modello di pensiero, perché appunto, come ha detto la mia compagna prima, è fondamentale che non siano solamente le donne a parlare di violenza sulle donne, a parlare di sessismo, ma anche gli uomini, perché il femminismo non dovrebbe essere un qualcosa di relativo solamente alle donne, dovrebbe essere un valore come ad esempio l'antirazzismo, che è un valore di ogni essere umano.
E a questo proposito poi magari possiamo aggiungere il fatto che molte ragazze hanno questo problema quasi oggettivo, in cui non viene riconosciuto loro un ruolo in moltissimi banali impegni o piccole occupazioni che invece vengono quasi sempre affidate a degli uomini. Perché diciamo che questo privilegio non è che si trova soltanto nelle grandi cose, nella politica, nello sport, ma anche nelle piccole cose quotidiane, e secondo me è da lì che bisogna iniziare a combatterlo, no?
Adesso forse su questo si vuole anche esprimere un compagno che noi conosciamo tutti e ci fa molto piacere che voglia intervenire, che si è collegato con noi al telefono, e quindi do il benvenuto al compagno del Plinio e ti chiedo gentilmente di esprimere la tua opinione a riguardo e di raccontarci le tue impressioni.
Stavo sentendo appunto Radio Onda Rossa e complimenti davvero per questa serata, queste varie insomma, riflessioni che state facendo, perché vedete che insomma è dato fuori un sacco di spunti. E sul piatto insomma ne aggiungo uno piccolo anche io di spunto, perché è uscita fuori a una conferenza che avevamo fatto insieme poi tra i collettivi appunto del Plinio e del Righi, che si può dire che da un po' di tempo stanno insomma collaborando molto seriamente su questo tema e su molti altri, e insomma sono anche molto fiero di tutto ciò. E niente, quello che volevo dire appunto aggiungere era solamente una cosa che mi aveva insomma che mi aveva un po' colpito e che ci dà l'idea di quanto è ancora molto lunga tutta quanta questa lotta femminista, perché si era parlato, mi sembra, sì, insomma, l'anno scorso, di un sessismo che rimane a volte ancora inconscio dentro le persone, dentro i ragazzi per lo più, ma non solo, anche in realtà la scorsa generazione. E cosa intendo? Intendo non solamente poi accettare, scendere in piazza e manifestare per insomma l'uguaglianza di genere, ma insomma a volte si è colpevoli di applicare dei comportamenti sessisti senza accorgersene. E faccio un po' di esempi. Io mi denuncio, insomma confesso che in primo ero in assemblea d'istituto e devo dire che ero insomma portato di più a dare ascolto ai ragazzi rappresentanti che alle ragazze, ma così si fa anche quando magari si sta a cena e si sente un programma in TV e magari la presentatrice introduce e noi nel tempo si mangia, poi dopo parla l'ospite ovviamente maschio e si dà mangiare ascolto. Non è sempre così, però di base c'è questa distinzione appunto insomma tra sessi, anche insomma nell'ascolto che si dà alle persone o in generale in certi comportamenti appunto che insomma riteniamo insomma indiretti o comunque secondari, non questioni come la parità salariale oppure altre condizioni insomma di più maggiore profondità, ma anche insomma questioni molto più piccole che sono nel nostro quotidiano. Quindi insomma la lotta è lunga, ma noi insomma siamo qui insomma consapevoli anche di tutto ciò, perché facciamo analisi e quindi insomma affrontiamo i temi diverse volte in diverse conferenze, sempre appunto portando insomma questa roba alla mente di tutte e tutte, anche nel linguaggio. Quindi niente, complimenti davvero a Cultivus, comunque a Radio Onda Rossa che sta portando avanti questa serata. Da prima appunto voglio dire questa cosa qui, avanti nella lotta, grazie a tutti e tutte, buona serata.
Ringrazio moltissimo il compagno del Plinio per la sua testimonianza. Non è sempre facile sinceramente ammettere anche i propri errori e ammettere quanto si è imparato e quanto si è cresciuti in questi anni di informazione, di dibattito e di lotta, quindi davvero grazie mille. A questo proposito mi volevo, sempre parlando di questo tema, ricollegarmi al famoso, diciamo, alle famose chiacchiere da spogliatoio, no? Quindi quel classico ambiente macista in cui per esempio avviene la famosa condivisione non consensuale di materiale intimo, che poi noi chiamiamo anche revenge porn, insomma, che ha una legge apposita che ne regola le pene. Mi rivolgo qui appunto ai ragazzi che spesso penso, e anzi ne sono sicura purtroppo, vedono scene in cui un ragazzo riceve materiale intimo da parte di una ragazza e si mette a mostrarlo a tutti i presenti, a tutti i suoi amici, a condividerlo. Ecco, se vi arriva un video, se vi arriva una foto, fermate la catena, spezzate la catena, parlatene anche a costo di risultare il pesante, perché è importante, e fermate una catena è un circolo vizioso, e anche a costo di sembrare pesante, se tutti i ragazzi che effettivamente pensano che mandare materiale intimo sia un atto
Sì, come diceva la compagna, certamente mandare materiale intimo, scusa se ti rubo la parola, è un atto estremamente riprovevole, oltre che per me profondamente disgustoso, nel senso è un qualcosa di cui una persona ti ha affidato e si è fidata di te che non andasse in giro, che nessuno oltre a te e a chi era il destinatario, quando sono più d'uno, lo vedesse. E è altamente disgustoso pensare a spesso il corpo di queste persone, ragazze soprattutto, che viene visto da occhi indiscreti che non devono e non vogliono da parte del mittente che sia vista questa cosa. E soprattutto è terribile come spesso, appunto, come diceva la compagna, noi maschi non fermiamo la catena o comunque non esprimiamo il nostro dissenso verso questo atto pur di non risultare noiosi o risultare sempre quelli che fanno la morale o quelli che rompono l'anima. E invece, appunto, come diceva la compagna, è un appello a tutti e a tutte: se vedete qualcosa del genere succedere, risultate quelli noiosi che stanno sempre a pensare al bene degli altri e non vogliono che girino queste cose e che rompono l'anima agli altri affinché smettano, perché è terribile che una cosa del genere possa succedere e è una causa diretta del nostro massiccio uso dei telefoni. E sarebbe tanto facile, come tante cose di cui stiamo parlando oggi, cambiarla e farla smettere, ma non sembra esserci la volontà e qualcuno non sembra volere.
E io sono completamente d'accordo con quello che hanno detto i miei compagni. A me in prima persona è capitato di sentire dei miei compagni di classe parlare di queste cose e farsi mostrare foto che avevano ricevuto da altre ragazze, e oltre ad essere ovviamente disgustata da queste situazioni, e vorrei lanciare un appello per quanto riguarda appunto la conseguenza che un'azione del genere può provocare, perché si va a violare l'intimità di una ragazza che non si sa in quale modo potrebbe prendere una cosa del genere. Molto spesso azioni del genere hanno conseguenze gravi e quindi è molto importante, appunto, mi collego all'appello dei miei due compagni, e fermare questa catena. Adesso abbiamo una...
No, un breve stacco musicale, e intanto che andiamo a chiedere ai compagni nell'altra sala cosa sta succedendo con i telefoni, che qui vediamo luci e sembra quasi di stare in discoteca con queste luci rosse che ci si accendono in faccia, ma intanto vi lasciamo con una bella canzone e ci risentiamo tra qualche minuto.
Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione, e crolla preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio, è la turno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Che spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora è dai nona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Alie, alie, alio.
Buonasera a tutti nuovamente qui dai microfoni del che trasmettono sempre comunque sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi siamo gli studenti e le studentesse, in questo caso solo del liceo Righi, di Baraonda contro informazione studentesca, e qui un compagno in sala alle ore 19:45 ormai, che deve tornare a casa. Prima di lasciarci vuole fare una domanda scottante, quindi lascio a lui la parola e poi gli daremo modo di andarsene prima che venga insultato brutalmente da tutte le compagne presenti.
Sì, allora volevo lasciarvi con una domanda un po' provocatoria. Allora, sicuramente il problema di cui stiamo parlando prima è un problema forse il più importante di cui abbiamo trattato finora, perché diciamo che il revenge porn è un problema veramente che ci tocca spesso e ha toccato molti di noi, e sicuramente è più vivo che mai in questo momento. E allora la domanda che vi voglio fare io è: credete che però alcune ragazze che esistono, perché per esperienze so che esistono, facciano questa cosa di appunto inviare messaggi intimi proprio con lo scopo che questi vengano utilizzati per essere mostrati in pubblico e non per tenerseli per sé? E quanto credete che questo sia un retaggio culturale di quella società che vuole un po' come la donna, come diciamo oggettificata sessualmente, e quanto invece c'entri poi con il singolo? E questa è una domanda con cui vi voglio lasciare, e ringrazio i compagni radioascoltatori e le compagne radioascoltatrici di Radio Onda Rossa, e vi auguro una buona serata.
Allora, grazie mille per la domanda provocatoria, e cercherò di essere il meno aggressiva possibile. No, scherzo. E allora, in realtà non mi è ben chiaro comunque il concetto del mandare una foto per far sì che giri. Però comunque io sono sicura che nel momento in cui una... Vai.
Sì, chiarisco la domanda, perché sennò effettivamente si lascia parlare del nulla cosmico. No, quello che intendevo era che spesso alcune ragazze lo fanno proprio per esibizionismo, ecco, uso proprio un termine preciso così. Quindi spesso per esibizionismo si fa questa cosa, talvolta, dai, spesso magari no. E come ci si può relazionare con questi casi? Ecco?
Va bene. Allora, purtroppo troppo spesso quando una donna è sicura del proprio corpo e vuole mostrarlo e ne va fiera e finalmente diventa effettivamente, si sente? E finalmente diventa effettivamente proprietaria del proprio corpo e quindi decide cosa farne, come mostrarlo e dove mostrarlo, purtroppo troppo spesso viene vista appunto come esibizionista, oppure viene etichettata con il classico termine, insomma, virgolettato, troia, se posso usarlo, ecco. E quindi anche qui purtroppo nella domanda che mi ha fatto il compagno si nota quanto ci sia ancora questo retaggio patriarcale, per cui se una donna si appropria del proprio corpo, decide cosa farne e lo vuole esibire per soldi, non per soldi, insomma vuole fare il cazzo che vuole col proprio corpo, se posso essere così schietta e diretta, viene vista appunto come una che, insomma, una poco di buono, ecco, quando in realtà non dovrebbe essere così, perché essendo che il corpo è mio e mi appartiene, posso farci quello che voglio. E spero di aver risposto alla domanda, ovviamente non spero di essere anche il meno aggressiva, essere stata il meno aggressiva possibile.
E soprattutto secondo me dire che lo fa per esibizionismo e che quindi manda queste foto in giro per esibizionismo in realtà è molto vago, perché secondo me finché una ragazza non rende abbastanza esplicito, e prendere esplicito intendo chiaro e non ad interpretazione del singolo, che vuole che quelle foto siano diffuse, diciamo, secondo me appunto un ragazzo non ha nessun diritto di inviarle o comunque di farle vedere ai propri amici, e niente, quindi questo concetto di esibizionismo e di mandare foto per volersi far vedere, diciamo, è molto vago, perché sta all'interpretazione del singolo, quindi non sono troppo d'accordo con l'appunto del nostro compagno.
Anche io, se posso rispondere al compagno che se n'è appena andato e saluto, trovo che la sua sia una domanda estremamente mirata, forse verso esperienze personali. Sinceramente non vedo perché con i grandi social di oggi una ragazza vorrebbe sfruttare questo sistema un po' sotto le righe per far passare questo contenuto, visto che se una persona è talmente sicura e quasi direi beata lei del suo corpo, non c'è nessun problema sul metterlo in mostra entro certi limiti definiti dalle linee guida su community come possono essere Instagram o Facebook o tutti gli altri social che io non conosco e che esistono a riguardo. Certo, c'è anche da sottolineare che bisogna, secondo me, essere estremamente sicuri del proprio corpo, e questo purtroppo è quasi una forma, è difficile al punto di essere quasi una violenza della propria psiche contro la propria psiche. E non so se le compagne che magari hanno racconti o esperienze personali possono approfondire questo campo che io, per mia enorme fortuna, conosco, ma preferisco non parlare perché non conosco molto bene.
Se posso andare? Sì, allora, ricollegandoci quindi al tema della sessualizzazione del corpo della donna e di quanto se io indossi abiti succinti un po' più corti del solito venga reputata come una poco di buono o comunque come se me la fossi andata a cercare nel momento in cui mi sia capitato qualcosa, come un catcalling o come un addirittura tentato stupro, in quanto per esempio nel 1999 il famoso caso Blue Jeans, una donna, uno stupro non è stato condannato proprio perché la donna indossava dei jeans che erano troppo aderenti. Mi ricollego a un fatto che mi è accaduto una volta. Allora, al liceo Socrate era uscito l'anno scorso, se non sbaglio, uno scandalo per cui una ragazza una volta è andata a scuola in gonna, una gonna corta, insomma una gonna sopra il ginocchio, e un professore, se non sbaglio, adesso scusatemi se sbaglio, se sto dando informazioni un po' romanzate, aveva detto che non era giusto per lei venire in gonna a scuola in quanto un professore sarebbe potuto cadere l'occhio. Ecco, il problema non sta nel vestito, il problema non sta nella donna che indossa il vestito, il problema sta nel come il corpo della donna viene percepito, nel fatto che se una donna voglia mostrarlo appunto viene vista come esibizionista o poco di buono, e questo molto troppo spesso ci porta a coprirci, a non truccarci troppo, a metterci gonne un po' più lunghe, pantaloni un po' più lunghi proprio perché noi stesse interiorizziamo il concetto che se ci vestiamo meno succinte, meno provocanti, virgolettato ovviamente sempre, allora attraremo meno attenzione, saremo meno colpevoli di un qualcosa che ci potrebbe camminare, scusatemi, ho avuto un lapsus, a cadere camminando per strada. E questa è una cosa che succede troppo spesso. Io stavo parlando di questo fatto del liceo Socrate con mio padre in un bar, quando un uomo sulla cinquantina, insomma, poi che poi ho scoperto essere padre di una ragazza della mia età, si avvicina e si sente in diritto di entrare nella nostra conversazione, tra l'altro senza mascherina, era pieno periodo Covid, grande bro, dicendo la seguente frase: ok, è vero, però comunque ogni tanto le ragazze in effetti si vestono un po' da troie. Io sono un attimo rimasta, diciamo, allibita, esattamente, allibita. Ci ho messo un secondo a riprendermi e poi ho iniziato, diciamo, a dire tutte queste cose che ho detto qui oggi, per capire quanto anche un uomo che ha una figlia della mia età, che quindi si trova a vivere ogni giorno molestie verbali, come appunto il catcalling, di cui ho parlato prima, non si renda conto di quanto non sia colpa della ragazza che si mette la gonna corta, ma sia colpa dell'uomo che la gonna corta la vede come un qualcosa che gli dà il diritto di commentare e di fare apprezzamenti, spacciandoli per complimenti che poi complimenti purtroppo non sono.
Un'altra cosa che secondo me è molto importante, anche per quanto riguarda la mia esperienza personale, volevo invitare e invogliare tutte le donne, le ragazze che hanno subito una violenza che di qualsiasi tipo, può essere anche un fischio per strada, non c'è una violenza più importante rispetto a un'altra. Parlate, perché può sembrare un qualcosa di molto difficile e veramente lontano dal mondo, ma è veramente l'unica strada per andare avanti in un certo senso e riuscire a vivere la propria vita, a non continuare ad avere quel blocco che un'altra persona ci ha imposto e vivere la nostra vita senza alcun limite imposto da altri.
Rispetto a questo argomento, io volevo appunto condividere una mia esperienza di quest'estate, in cui stavo tornando dal mare. Avevo un vestito corto e diciamo ero in costume perché era agosto e faceva molto caldo, e passo per strada, in una strada anche abbastanza affollata, diciamo, comunque c'erano molte persone, e ero da sola, e quest'uomo che avrà avuto 70 anni se non di più e mi guarda veramente come se avesse voluto spogliarmi con la mente e non solo, e diciamo io mi sono molto spaventata e sono subito corsa via perché appunto è stato abbastanza traumatizzante. E sono proprio questi eventi che alla fine ti fanno anche passare la voglia di vestirti in un certo modo, perché dopo tutto chi me lo fa fare di andare in giro come voglio, se poi devo subire violenze, perché questa per me è stata una grande violenza, soprattutto in post pandemia, dove comunque siamo stati chiusi in casa per tantissimo tempo, e quindi questo è il periodo in cui ci stiamo riaffacciando al mondo, e chi me lo fa fare di trovare persone anche in una strada che apparentemente sembra tranquilla, e se poi appunto dobbiamo, cioè che poi ci fanno violenze di questo tipo, ed ecco, questo è proprio il problema, nel senso che alla fine le ragazze si sentono in dovere di non vestirsi in un certo modo, di non comportarsi in un certo modo per questo motivo. E come fai a dire di non dare importanza a queste cose nel momento in cui ti senti violata di una tua libertà? E per questo motivo, appunto, secondo me dovremmo parlarne, dovremmo far sempre di più presente questo problema, perché molto spesso i ragazzi della nostra età, ma anche i ragazzi più grandi, non se ne rendono conto che camminare per strada, non solamente di notte, perché queste cose avvengono anche di giorno purtroppo alla luce del sole, e è diverso rispetto ad un ragazzo che cammina tranquillamente per strada. E sì, ok, delle aggressioni fisiche possono capitare anche a un ragazzo, ma una ragazza ha la colpa, tra virgolette, di essere una ragazza, e quindi di poter subire molte più violenze. E parlarne, secondo me, è l'unico modo che abbiamo per far capire che questa cosa è frequente, per far capire che tutte le ragazze che conosco hanno subito una situazione del genere, anche semplicemente un fischio per strada, e questo è l'unico modo che abbiamo per sensibilizzare le altre persone, per sensibilizzare i ragazzi, appunto, che, come ho detto prima, non se ne rendono conto, e in modo da fermare questa brutta situazione che ci accomuna tutte quante.
Un'altra cosa secondo me orribile e terrificante è il fatto che ormai questo sia diventato la normalità. Per me ormai è normale, prima di uscire di casa, che i miei genitori mi dicano di stare attenta a determinate situazioni, a tentare il più possibile di non rimanere da sola, al fatto che io debba sempre essere accompagnata a casa la sera o che mi vengano a prendere i miei genitori. È diventata la normalità, perché è... Non so neanche come spiegarlo, non riesco neanche a capire come una persona possa concepire tutto questo normale, perché io non posso sentirmi libera di scendere di casa alle 8 quando è buio e buttare la spazzatura e avere paura. Perché devo avere paura di tutto, di incontrare qualcuno e dovermi sbrigare per tornare a casa? Non è la normalità e non deve essere così.
Sono assolutamente d'accordo con la compagna, e vorrei concludere ricollegandomi al fatto che appunto tra 3 giorni sarà il 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, e tutto questo è violenza. Il fatto che io debba cambiare il mio tragitto per tornare dal posto in cui sono stata con gli amici
e andare a casa, perché scelgo il tragitto più lungo però anche il più illuminato, perché ho paura di essere molestata. Questa è violenza. Il fatto che io debba tornare 2 ore prima rispetto a mio amico perché ho paura di essere molestata, questa è violenza. Quindi volevo concludere dicendo questo: tutto questo è violenza.
Lancerei un appello a tutti gli uomini, o molto poco uomini, che ci sono in giro, che magari per qualche arcano motivo stanno ascoltando Radio Onda Rossa e che, sbagliando profondamente, hanno fatto qualcosa del genere, di dire che mi dicono qui dalle compagne in sala che non è divertente subirlo e non deve essere divertente farlo, e siete onestamente delle persone, per essere gentili, di intelletto inferiore se vi date a queste pratiche. E vi prego, smettete, che se proprio avete bisogno di quella, non lo so, forse adrenalina che provate nel fare una cosa del genere, esiste l'erba. Per essere molto sincero, vi fa stare molto meglio, e fa stare molto meglio le ragazze, le bambine, le donne che subiscono violenze di qualsiasi genere. E mi dicono qui che una compagna vuole intervenire, e poi noi vi salutiamo. Sono ormai quasi un'ora e mezza che trasmettiamo, siamo tutti e tutte stanche, e la radio continuerà con la sua programmazione usuale.
Un'ultima cosa: quante volte ci è capitato di subire insulti o anche un semplice fischio da un gruppo di ragazzi, e poi vedere che questi ragazzi si mettono a ridere come se quello fosse uno scherzo, e come se anche io dovessi ridere di questa cosa. Non so dove si trovi il divertente nel far sentire una ragazza, una donna, impotente e inutile allo stesso tempo. Io personalmente non ci trovo assolutamente nulla di divertente, e se posso dirlo, mi farei anche schifo.
La violenza non è né uno scherzo né amore, è violenza.
E con questa frase, che direi riassume molti dei nostri punti, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento qui su queste frequenze a lunedì prossimo, come sempre dalle 18.30 alle 19.30. Noi studenti e studentesse, soprattutto le studentesse di Baraonda e dei licei romani, verranno qui a trasmettere e a portare i nostri punti di vista su questa radio, e vorrei concludere questa radio invece del nostro solito Pino Daniele come sigla finale, con un tributo a un grande compagno e a un grande musicista, e vi salutiamo con le note di Contessa.
Contessa, all'industria di Alto han fatto uno sciopero quei 4 ignoranti, volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei 4 straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse Contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara